Adesso passiamo ad un'altra grande figura per noi di questo territorio. Tantissimi cittadini di Sesto Calende, del Sud Verbano, della diocesi di Milano hanno avuto modo di, se non di conoscere personalmente, tantissimi anche aver sentito parlare di Don Luigi Madonini. E allora, tempo fa, in preparazione di tutte queste iniziative che il Comitato ci ha appena illustrato, io mi ero permesso non solo di chiedere al parroco attuale di Sesto Calende un ricordo nella liturgia eucaristica, nella Santa Messa, ma ho chiesto anche al ricercatore di storia locale qui presente, Mario Varalli, se la sentiva di predisporre un testo che ricordasse degnamente la figura di questo sacerdote che, consentitemi un piccolo richiamo personale, io ho conosciuto da ragazzo e da adolescente, è stato mio confessore, grazie a lui io ho anche potuto andare a scuola con le medie presso l'Istituto delle Orsoline e poi proseguire nei miei studi, proprio grazie al suo affetto e al suo aiuto. E perciò gliene sono veramente grato. Perciò Don Luigi Madonini è nel mio cuore. E allora proposi a Mario Varalli, in nome per conto del comitato che cercava di organizzare, parlo di qualche mese fa, queste iniziative, ho detto: Mario, per favore, tu che sei addentro alle vicende della storia del territorio, sei in grado di mettere per iscritto un testo che ricordi Don Luigi Madonini. Mario ha accettato questa proposta, lo ringrazio vivamente e adesso io la leggerò, così come Mario l'ha scritta, e poi evidentemente Mario farà le sue considerazioni, farà le sue riflessione su questo testo. Tratto un testo che mi auguro, spero, che il comitato organizzatore delle celebrazioni trovi uno dei momenti nei vari appuntamenti di quelle 2 settimane, a partire dal 16 prossimo fino all'8 di maggio, trovi l'occasione per collocare pubblicamente anche la rilettura, perché la faccio adesso in questo momento, ma anche in qualcuna di quelle circostanze sarebbe bello se venisse letto davanti alla gente che partecipa a quelle manifestazioni. Don Luigi Madonini e la Resistenza. Nel 70° anniversario della liberazione di Sesto Calende dal nazifascismo, è doveroso ricordare l'azione svolta dal parroco Don Luigi Madonini negli anni della Resistenza. Il nostro paese era allora fortemente militarizzato per la sua importanza strategica. La SIAE doveva produrre per la guerra. Il ponte sul Ticino era fondamentale per la viabilità stradale e ferroviaria. E a Sesto c'era pure il centro di controllo dell'EIR, oggi RAI, nella Villa Trento di via Marconi. La SIAE è occupata l'11 settembre 1943 da un reparto di SS, divisione Adolf Hitler. E nel 1945 si aggiungono 90 militari della Brigata Nera e del battaglione Pionieri Nettuno. La Marina di Guerra tedesca è acquartierata nell'asilo Bassetti, dove è installato il comando, e nella Villa Angela, poi città dei ragazzi di Castelletto Ticino. L'idroscalo di Sant'Anna è occupato il 14 settembre dalla decima flottiglia MAS, che istituisce la scuola piloti mezzi d'assalto comandante Todaro. La Guardia Nazionale Repubblicana, ex Reali Carabinieri, ha un distaccamento con caserma in Largo Dante. Infine c'è la Brigata Nera, formata dagli iscritti sestesi al Partito Fascista Repubblicano. il Comitato di Liberazione Nazionale. Nel mese di settembre 1943, in parrocchia, il democristiano Alberto Caielli, il socialista Leandro Mattea e il comunista Goliardo Tilferi si riuniscono con Don Madonini, presentati da Emilio Ghiringhelli, e fondano il CLN di Sesto. Don Madonini nel periodo resistenziale non mantiene rapporti con la sola Democrazia Cristiana, ma si incontra con il capo zona del Partito Socialista, dal quale riceve l'avanti clandestino, e discutono dei bisogni materiali dei resistenti che subiscono la repressione fascista. È inoltre ascoltatore di Radio Londra. La fucilazione di Ezio Mazzoleni. Ezio Mazzoleni è un giovane operaio socialista, fresatore meccanico alla SIAE della Groppina, che fa parte della squadra di azione patriottica creata da Leandro Mattea. Il 18 giugno 1944 è catturato dalla decima MAS, mentre, con gli altri patrioti, sta effettuando un trasporto di armi che serviranno per un assalto al presidio della milizia contraerea di Ternate. Seguono ore drammatiche di interrogatori, torture e arresti che si concludono con la fucilazione di Mazzoleni, richiesta al capo della provincia dal tenente di vascello Ongarillo Ungarelli, comandante della decima MAS, e eseguita dall'ufficio politico investigativo della GNR di Varese. Nella giornata del 19 giugno, Don Madonini si reca da Ungarelli e cerca di convincerlo a non prendere gravi provvedimenti nei confronti di Mazzoleni e degli altri giovani che descrive come ottimi elementi. Ma il tenente si spazientisce e risponde che non ammette la difesa dei delinquenti comuni. Alla sera, saputo della condanna a morte di Mazzoleni, Don Madonini lo raggiunge per dargli conforti religiosi. Resta con lui dalle 22 alle 2 del giorno 20. Lo accompagna sul luogo dell'esecuzione, in Viale Lombardia, e riceve in consegna l'ultimo saluto per i suoi cari e l'ultimo pensiero per la mamma. Dopo la fucilazione, Don Madonini ottiene, con vivissime insistenze, che la salma non sia abbandonata sul posto, ma trasportata nella camera mortuaria del cimitero. Al mattino presto si reca a casa Mazzoleni e comunica la tragedia della notte. Domenica 25. Don Madonini celebra la messa nella chiesa di San Bernardino. Presenti come al solito, inquadrati, i militari della decima MAS, e nella predica parla del tragico fatto, affermando che Mazzoleni è morto da vero eroe, da vero italiano. Un marò punta la pistola verso il pulpito, ma viene fermato da un commilitone. La squadra abbandona la funzione vociando e raggiunge poi la sagrestia chiedendo spiegazioni, che Don Madonini dà con fermezza. In agosto un marò si presenta nella sua abitazione e gli spara senza colpirlo. La fucilazione del porto di Castelletto. La sera del 28 ottobre 1944, Ildebrando Leonardi, tenente della decima MAS, è in libera uscita e si reca a Castelletto, dove appena sbarcato è affrontato e gravemente ferito. Trasportato a Sesto, al ristorante La Biscia, muore la sera stessa. Durante la notte la decima MAS ferma una sessantina di castellettesi che porta al ristorante Botte d'Oro e interroga fino all'alba. Sono quindi scelti 10 uomini da fucilare e tradotti la mattina seguente nella caserma di Sesto. Don Madonini si reca allora da Ungarelli e offre 250.000 lire a favore della famiglia Leonardi, da raccogliere con una colletta in cambio della salvezza dei condannati. Ma la proposta è respinta. La salvezza viene però grazie all'intervento del tenente colonnello Fernando Barberi di Castelletto, e allora Ungarelli ottiene la consegna dei 6 garibaldini della Volante Azzurra, catturati nel Vergante dalla 10ª MAS di Arona, che vengono tradotti all'idroscalo. Tocca a Don Madonini il triste compito, la mattina presto del 1 novembre, di comunicare ai partigiani la loro condanna a morte, e dopo averli confessati e comunicati, li accompagna in motoscafo alla fucilazione. Anche in questo caso tenta inutilmente di evitare l'esecuzione. Riesce però ad ottenere la grazia per il più giovane dei partigiani, di soli 17 anni. L'uccisione di Stahlbaum. Il 13 aprile 1945, partigiani della 6ª Brigata Matteotti, nel tentativo di sequestrarlo per effettuare uno scambio di prigionieri, colpiscono a morte il capitano della Marina di Guerra, ingegner Stahlbaum, responsabile dell'ufficio di sorveglianza della SIAE. Don Madonini interviene al fine di evitare una rappresaglia. La liberazione di Sesto. Il mattino del 25 aprile ci sono ripetuti contatti tra la parrocchia e il comando tedesco, che ha fortificato l'asilo con feritoie e piazzuole. Nel pomeriggio si svolgono presso l'albergo Buenos Aires di Castelletto, meglio conosciuto come Bones, occupato dai partigiani, le trattative che porteranno alla liberazione di Sesto. Per i tedeschi partecipa il capitano Burchtard, comandante della piazza di Sesto, e per i partigiani Aldo Tutto, commissario di guerra della brigata Servadei, ed Ezio Carpenè, con Don Madonini nel ruolo di moderatore. Le trattative sono in una situazione di stallo. Burchtard chiede un salvacondotto e l'onore delle armi. Tutto la consegna delle armi, quando Don Madonini sollecita e ottiene una rapida conclusione, ritenendo pericolosa l'ulteriore presenza tedesca. Rientrato a Sesto, in barca si reca alla caserma della GNR, dove i patrioti trattano la resa dei fascisti con Antonio Carniel, segretario del partito e comandante della Brigata Nera, Rodolfo Calvello, vicecommissario federale dei fasci, e Ugo Nannetti, commissario prefettizio. E veniamo alla fucilazione di Alberto Ramelli. Il 26 aprile un altro pericolo incombe su Sesto. Una colonna di tedeschi comandata dal colonnello Stamm, partita da Baveno, sta scendendo il Sempione. Don Madonini a bordo di una Fiat Topolino con un autista e Alberto Ramelli, partigiano della brigata Servadei, esponendo la bandiera bianca, muove verso la colonna per parlamentare e la incontra nella località Tre Strade di Dormelletto. Ma Ramelli porta la pistola e nell'auto tiene un mitra, perciò viene condannato a morte e passato per le armi sul posto, dopo essersi confessato e aver raccomandato il bambino che sta per nascere. Inascoltata l'improlazione di Don Madonini, che viene anche schiaffeggiato. Concludiamo con l'esecuzione sommaria dei fascisti. La sera del 3 maggio, Don Madonini e il presidente del CLN si adoperano inutilmente per evitare l'esecuzione sommaria del maggiore della GNR Carletto Tamborini e dei militi della Brigata Nera Arturo Alberti e Tullio Bertoli. Nei 3 anni considerati, Don Luigi Madonini è sempre stato presente nei momenti cruciali. È stato coraggioso e non ha mai mancato ai suoi doveri pastorali. Il maestro Gian Antonio Fortina, primo storico della Resistenza Sestese, lo ha definito figura imponente. Testo curato dal ricercatore di storia locale Mario Baralli. Prima di dare la parola a Mario Baralli, cari amici, vorrei ricordare che a Sesto Calende è stata presentata da un gruppo consigliare di Insieme per Sesto in comune una mozione per la intitolazione di una via a Don Luigi Madonini, in ricordo di tutto quanto abbiamo appena letto di lui. Il Consiglio Comunale di Sesto Calende, sia pure dopo turbolenze, peripezie legate ai regolamenti, a come si vota, perché eccetera eccetera, finalmente sappiamo che la mozione per la intitolazione di una via a Don Luigi Madonini è passata. Auspichiamo che l'amministrazione comunale in carica provveda in tempi ravvicinati a questa intitolazione, perché Don Luigi se la merita veramente. E adesso, caro Mario, subito a te la parola, perché quando avremo terminato con questa tua riflessione, poi ascolteremo un ultimo brano e poi ti lasceremo andare a casa anche tu alla tua famiglia. Grazie.
Benissimo. Allora, come prima cosa ritengo doveroso ringraziare Federico, perché ha avuto questa bella idea di legare la celebrazione del 70° anniversario della Liberazione alla figura di uno dei suoi protagonisti, cioè Don Luigi Madonini. Innanzitutto, un momento, adesso io dico Don Madonini e anche in seguito dirò Don Madonini, però sarebbe più corretto dire Monsignor Madonini, certo, perché lui ebbe questo titolo. Però io continuerò a dire Don Madonini, perché nel periodo considerato del quale stiamo parlando adesso e anche nel periodo della mia infanzia era Don Luigi, non era ancora Monsignore, per cui adottiamo questo appellativo che è anche più familiare del Monsignore. Allora, noi vediamo che purtroppo il tempo è come un mulino che macina in modo inesorabile persone, fatti, ricordi. E ad esempio, se una persona va oggi al cimitero di Sesto, una persona che non ha vissuto il periodo della guerra, che non l'ha vissuto oppure che non ha ricevuto informazioni su quello che è successo, vede che ogni 25 aprile i partigiani mettono i fiori sulla tomba di Don Madonnini, e allora non capisce il perché. Quindi è giusto questo ricordo, proprio perché tutti sappiano che cosa è avvenuto a Sesto e che cosa certe persone hanno fatto per il paese. Io ho collaborato volentieri a questa ricerca, non tanto perché sono appassionato di storia locale o perché la Resistenza è uno dei miei periodi preferiti assieme al periodo giolittiano, ma perché Don Madonini fa parte della mia infanzia e della mia prima adolescenza. In effetti ho i ricordi da bambino di questo prevosto e me lo ricordo fisicamente come una bella persona. Prestante, elegante, un bell'uomo, ecco, così me lo ricordo. Ho in mente che veniva alle elementari a fare la dottrina e a preparare per la prima comunione e per la cresima. Mi ricordo della sua capacità oratoria, delle sue prediche. Ad esempio, alla domenica mattina alle 11 c'era la messa nella chiesa prepositorale di San Bernardino, celebrata dal prevosto. Insomma, lì la messa era quella delle 11, però volentieri finiva dopo mezzogiorno e mezzo, quindi non scherzava mica Don Madonnini nelle sue prediche. Comunque, allora io adesso partirei dall'ultima cosa che ha detto Federico, la citazione del maestro Fortina. Allora, già che stiamo parlando di Fortina, facciamo una piccola parentesi, diciamo chi era Fortina.
Sì, certo.
Che era un signore di Castelletto, maestro elementare, in servizio a Sesto alla scuola elementare Giovanni Randaccio. Non era il mio maestro, però dopo, diventando più grande, mi sono reso conto che Fortina era un insegnante innovativo nella storia, perché mi ricordo che nel 1959, quando ci fu il primo centenario della Seconda Guerra d'Indipendenza, lui fece un laboratorio con i suoi ragazzi, con i suoi scolari di quinta elementare, e pubblicarono un libretto che parlava della Seconda Guerra d'Indipendenza e soprattutto dello sbarco di Garibaldi a Sesto, in quanto Sesto, come sappiamo, fu il primo paese che nella Seconda Guerra d'Indipendenza venne liberato dal dominio austro-ungarico e poi dopo annesso al Regno di Sardegna. Va bene, allora, adesso chiusa la parentesi, il maestro Fortina nel 1965 pubblica questo libro, Uomini Liberi, nel quale parla della resistenza di Sesto Calende e di Castelletto Ticino. Quindi quando lui scrive il libro sono passati solo 20 anni, sono ancora vivi tutti i protagonisti, mentre adesso ne sono passati altri 50 e purtroppo sono quasi tutti scomparsi. Allora lui in questo suo libro dedica proprio un capitolo a Madonnini e quel capitolo è intitolato Figura imponente. Io adesso però vorrei aggiungere all'imponente anche altre due parole, modesto e coraggioso. Modesto perché lui non si è mai vantato di quello che ha fatto nel periodo di guerra e della resistenza, quindi non ha mai scritto niente, non si è mai pubblicamente vantato di quello che ha fatto. Probabilmente avrà scritto nel diario privato che lui teneva, però pubblicamente è sempre stato zitto sulle sue cose e non ha mai rivendicato nessun merito. E poi, terza cosa, lo definisco coraggioso per il fatto che lui ha dimostrato in quegli anni brutti, bui, di non avere paura. Quindi non ha avuto paura a ospitare la fondazione del Comitato di Liberazione nel suo ufficio e partecipare a questa riunione fondativa. Non aveva paura a andare dal terribile tenente Ungarelli a chiedere la salvezza per i prigionieri che Ungarelli condannava a morte, e non ha avuto paura ad andare incontro ai tedeschi il 26 di aprile per cercare di parlare col colonnello Stamm. Non ha avuto paura di dire, come ci ha ricordato Federico durante la predica, che predica di fronte ai Marò della Decima, che Mazzolini è morto da davvero eroe e davvero italiano. Se noi, come abbiamo fatto in questa ricerca, abbiamo messo insieme tutti i vari episodi, i vari momenti della resistenza sestese, vediamo che Don Madonnini era sempre presente. Erano proprio i momenti cruciali, i momenti più pericolosi, i momenti tragici, e lui c'era sempre. Qualcuno potrebbe magari sminuirlo e dire ma lui ha fatto il suo dovere. No, signori, perché lui il suo dovere poteva anche farlo stando in chiesa, stando in sacrestia o stando nel suo ufficio. Invece lui il suo dovere lo faceva andando per strada, dove c'era il pericolo, dove si spargeva il sangue, dove si moriva, dove si ammazzava, e anche lui rischiava la sua vita. La sua attività è stata appunto pericolosa perché si trovava a operare, come abbiamo visto, in un paese fortemente militarizzato. proprio perché c'era il ponte e perché c'era la SIAE. Quindi il ponte era importante dal punto di vista dei collegamenti sia stradali che ferroviari, perché era lo snodo del collegamento tra la Lombardia, il Piemonte, la Liguria, il Canton Ticino. E poi la SIAE era la ditta che costruiva gli aerei che dovevano servire alla guerra del Terzo Reich. Abbiamo visto che la SIAE già l'11 settembre viene occupata dalla divisione corazzata Adolf Hitler dell'SS, e questa era la migliore divisione dell'SS, migliore per i nazisti. Noi potremmo dire la peggiore, perché questa divisione corazzata è quella che ha fatto la strage di ebrei a Meina. Per i nazisti era la migliore, tant'è vero che la guardia personale di Hitler era fornita da questa divisione corazzata Adolf Hitler. L'impegno di Don Madonnini non finisce il 25 aprile, quando la colonna dei tedeschi lascia Sesto e quando le forze fasciste si arrendono ai patrioti. Eppure non finisce neanche il 26 aprile, ma lui va incontro al colonnello Stahm per parlare con lui e evitare che Sesto riporti dei danni. Ma lui continua anche dopo la liberazione. In effetti la sera del 3 maggio lui si impegna assieme al presidente del Comitato di Liberazione per evitare la giustizia sommaria dei fascisti, che invece avevano diritto a un giusto processo. Don Madonnini è stato a Sesto per più di 30 anni, quindi dal 1935 al 1969, quindi 35 anni di cura. E nei tre anni della resistenza è stata una figura molto importante, una voce autorevole, una presenza costante, e quindi non appartiene solo alla storia religiosa, ma appartiene anche alla storia civile di Sesto. È un patrimonio della storia sestese, e ricordarlo è a mio avviso un dovere civico.